Buongiorno. Prima di cominciare, io vorrei dire la mia riconoscenza a tutti gli organizzatori del festival, non soltanto per la loro fiducia, ma anche per la qualità della loro ospitalità. Rientreremo a Strasburgo con mille ricordi meravigliosi della nostra scoperta di Sarzana e della sua regione. La mia riconoscenza va anche a Raffaello Cortina, l'editore di Milano, che pubblica la traduzione italiana del mio libro Il sapore del mondo, un'antropologia dei sensi. Grazie anche a tutti voi per spartire con me questa ora di riflessioni sui sensi. Abbiamo preso la decisione che parlerò francese perché il mio italiano non è abbastanza sicuro e probabilmente dovrei cercare le parole italiane che mi mancherebbero. Dunque, ci sarà una traduzione del mio discorso e ringrazio Marina della sua aiuto.
Prego.
À l'origine de tout, il y a les sens. Voir, entendre, goûter, toucher, et le sens, la signification, car il n'y a pas d'autre moyen d'éprouver le monde que de le sentir, et pas d'autre moyen de vivre que de le comprendre.
À l'origine di tutto, ci sono i sensi e il senso. Non ci sono altre maniere di organizzare il mondo che sentirlo, vederlo, toccarlo, eccetera.
E le comprendre.
E quindi di comprenderlo. Je lis pas bien votre...
Ah oui, c'est vrai. Le monde est l'émanation d'un corps qui le fait sien. Notre existence, à chaque instant, est faite de ce va-et-vient entre sensation des choses et sensation de soi. Avant la pensée, il y a les sens. Il ne faut pas dire avec Descartes « je pense, donc je suis », mais plutôt, avec la saveur du monde qui est la nôtre, qui nous porte, dire « je sens, donc je suis ».
Il mondo, dunque, è emanazione di un corpo che lo fa suo. La nostra esistenza è quindi questo andirivieni fra sensazioni delle cose e sensazioni di sé o del sé. Prima del pensiero ci sono i sensi. Quindi non bisogna dire con Cartesio «penso, dunque sono», piuttosto...
Con il sapore del mondo
avec la
si importa,
piuttosto dire con il sapore, il gusto del mondo che ci porta, che ci conduce, sento, quindi penso. Sento.
Je continue.
Continue.
Le corps est la condition. Non, il n'y a de monde que parce que le corps nous l'enseigne en permanence. Le corps est la condition humaine du monde, ce lieu où le mouvement incessant des choses s'arrête en signification précise ou en ambiance, se métamorphose en image, en son, en odeur, en texture, en couleur, en paysage, etc.
Non c'è mondo se non attraverso il corpo che ci insegna a pensarlo. Il corpo è la condizione umana del mondo, cioè quel luogo dove il moto incessante delle cose si ferma, si rapprende in significati precisi, in ambienti, si trasforma in immagini, in suoni, in odori, in consistenze, colori, paysaggi.
Le corps est d'emblée une intelligence du monde, une théorie vivante appliquée à son environnement. Cette connaissance sensible inscrit l'individu dans une continuité avec le monde qui l'entoure. Les mille perceptions qui émaillent la vie quotidienne se font sans la médiation approfondie de la conscience. Elles s'enchaînent naturellement dans l'évidence du rapport au monde.
Il corpo è fin dal primo momento una intelligenza del mondo, una teoria vivente che si applica al suo ambiente. Questa conoscenza sensibile colloca, inscrive l'individuo in una continuità con il mondo che lo circonda. Le mille percezioni che contraddistinguono la vita quotidiana avvengono senza la mediazione approfondita della coscienza, cioè si collegano naturalmente nell'evidenza, in quella evidenza che è il nostro rapporto con il mondo.
Dans son milieu accoutumé, l'individu est rarement en position de rupture ou d'incertitude. Il glisse sans encombre dans les méandres sensibles de son environnement familier. L'existence est odeur, son, bruit, image, saveur, toucher, sensation subtile du dehors mais aussi du dedans. Elle est aussi évidemment douleur, fatigue, sensation pénible ou indéfinissable, mais aussi évidemment jouissance.
Nel suo ambiente abituale l'individuo di rado si trova in posizione di rottura o di incertezza, anzi piuttosto scivola senza ostacolo nei meandri sensibili del suo ambiente familiare. L'esistenza dunque è fatta di odori, suoni, rumori, immagini, sapori e ancora di tatto, di sensazioni sottili del fuori e del dentro, e anche dolore, stanchezza, sensazioni dure o indefinibili, ma anche ovviamente gioia e godimento.
Il n'y a de monde que de chair. Impossible pour un homme de ne pas être en permanence changé et transformé par l'écoulement sensoriel qui le traverse. Le corps est un filtre sémantique. Nos perceptions sensorielles, enchevêtrées à des significations, dessinent les limites fluctuantes dans l'environnement où nous vivons. La chair est toujours d'emblée une pensée du monde, une manière pour l'individu de se situer et d'agir à l'intérieur d'un environnement intérieur et extérieur qui fait toujours plus ou moins sens pour lui et qui autorise en outre la communication avec ceux qui partagent plus ou moins sa conception du monde.
Non c'è mondo se non mondo di carne. È impossibile per gli uomini non essere costantemente modificati, trasformati dallo scorrere sensoriale che li attraversa, lo scorrere di sensazioni. Il corpo è un filtro semantico, cioè le nostre percezioni sensoriali, collegate, intrecciate a significati, tracciano, disegnano i limiti fluttuanti dell'ambiente in cui viviamo. La carne è sempre, come prima cosa, un pensiero del mondo, un modo per l'individuo di collocarsi e di agire all'interno di un ambiente interno e esterno che fa sempre più o meno senso, che ha sempre più o meno senso per lui e che inoltre autorizza la comunicazione con coloro che condividono più o meno la sua concezione del mondo.
Entre la chair de l'homme et la chair du monde, nulle rupture, mais une continuité sensorielle toujours présente qui répond simultanément à une continuité de signification. L'individu ne prend conscience de soi qu'à travers le sentir. Il éprouve son existence par les résonances sensorielles et perceptives qui le traversent. Il est inclus dans le mouvement des choses et se mêle à elles de tous ses sens. Si nous supprimons la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat ou le goût, il ne reste plus rien du monde.
Tra la carne dell'uomo e la carne del mondo non c'è nessuna rottura. Piuttosto una continuità sensoriale sempre presente che risponde al tempo stesso a una continuità di significati. L'individuo prende coscienza di sé soltanto attraverso il sentire, prova, cioè sente la sua esistenza attraverso le risonanze sensoriali e le percezioni che non cessano mai neanche un momento di attraversarlo. È inscritto, è incluso nel movimento delle cose. Scusate, ma veramente è complicato, ha una grafia sottile quanto la scrittura.
elle se, donc,
le mouvement des choses.
Voilà, il est inclus dans le mouvement des choses, il se mêle à elle de tous ses sens.
L'individuo è iscritto dunque nel movimento, nel moto delle cose e si mescola a loro attraverso i suoi sensi.
Si nous supprimons la vue, le toucher, l'ouïe, etc., il ne reste plus rien.
Dunque, e questa è la tesi, se sopprimessimo la vista, l'udito, il tatto, l'olfatto, non resterebbe semplicemente più niente del mondo.
Merci. Le travail de l'anthropologue est celui de la déconstruction des évidences, le dépaysement des perceptions et de ses valeurs. Comme l'expérience du voyage, l'anthropologie est une ouverture au monde, une prise de congé des anciennes routines. L'anthropologie des sens part du principe que les perceptions sensorielles ne relèvent pas seulement d'une physiologie, mais d'abord d'une orientation culturelle, laissant une marge à la sensibilité individuelle.
Vous avez tout laissé tomber là.
Oui, non, je l'ai déjà dit.
Le lavoro dell'antropologo è la decostruzione delle evidenze, degli indizi, lo spaesamento delle percezioni e dei valori. Come l'esperienza del viaggio, l'antropologia è apertura al mondo e quindi è un prendere congedo, è un congedarsi dalle abitudini, dalle routine. L'antropologia dei sensi parte dal principio della percezione sensoriale.
E
piuttosto che il principio delle percezioni sensoriali non dipendano, non siano legate soltanto alla fisiologia, ma prima di ogni altra cosa agli orientamenti culturali, che lasciano quindi un margine alla sensibilità individuale.
Chaque société humaine définit une culture sensorielle propre que chaque individu s'approprie à travers sa condition sociale, son sexe, son âge et surtout son histoire personnelle. Les perceptions sensorielles paraissent l'émanation de l'intimité la plus secrète de l'individu, mais elles n'en sont pas moins culturellement façonnées. L'expérience sensorielle de chacun traduit cette alchimie entre l'éducation reçue, le milieu écologique et une sensibilité propre.
Ogni società umana esprime una cultura sensoriale propria, di cui ogni individuo che ne fa parte si appropria attraverso la sua cultura sociale, quindi il suo sesso, la sua età e anche la sua storia personale. Le percezioni sensoriali sembrano dunque una emanazione dell'intimità sensoriale dell'individuo, ma sono al tempo stesso e non meno plasmate, condizionate culturalmente. L'esperienza sensoriale delle cose traduce dunque questa alchimia fra l'educazione che abbiamo ricevuto, l'ambiente sociale
ecologico
e la sensibilità propria degli individui.
Mi scusi, non è facile. La percezione n'est pas coïncidence avec les choses, mais interprétation. Tout homme chemine dans un univers sensoriel lié à ce que son histoire personnelle a fait de son éducation. Parcourant la même forêt, des individus différents ne seront pas sensibles aux mêmes données. Il y a la forêt du chercheur de champignons, du flâneur, du fugitif, celle de l'Indien, la forêt du chasseur, du garde-chasse ou du braconnier, celle des amoureux, des égarés, des ornithologues, mais il y a aussi la forêt des animaux, la forêt des arbres, la forêt des différentes saisons, etc. Il y a la forêt du jour, la forêt de la nuit. Il y a 1000 forêts dans la même forêt, 1000 vérités d'un même mystère qui se dérobent et ne se donnent jamais qu'en fragments. Il n'y a pas de vérité de la forêt, mais une multitude de perceptions à son propos selon les angles d'approche, les attentes, les appartenances sociales et culturelles. Il n'y a nulle part, donc, une objectivité du monde.
La percezione non è coincidenza con le cose, è interpretazione. Ciascuno di noi, ogni uomo, cammina in un universo sensoriale che è legato a ciò che la sua storia personale ha fatto della sua educazione. Dunque, attraversando la stessa foresta, diversi individui non saranno sensibili agli stessi dati, e dunque vi sarà la foresta del cercatore di funghi, la foresta di colui che se ne va a spasso, a zonzo, senza meta, la foresta del fuggitivo, quella dell'indiano, la foresta del cacciatore, del guardiacaccia e del bracconiere, la foresta degli amanti, di quelli che hanno perso la strada, degli ornitologi, e ancora la foresta degli animali o dell'albero, quella del giorno, della notte, delle diverse stagioni. Mille foreste, dunque, nella stessa foresta, mille verità di uno stesso mistero che sfugge e che se si dà soltanto per frammenti. Non c'è una verità della foresta, ma una moltitudine di percezioni della foresta stessa, a seconda delle diverse angolazioni, delle diverse aspettative, delle diverse appartenenze sociali e culturali. Insomma, non c'è da nessuna parte una obiettività del mondo.
Les limites du corps, comme celles de l'univers de l'homme, sont celles fournies par les systèmes symboliques dont il est tributaire. Le corps est une mesure du monde, un filet jeté sur la foule des stimulations qui assaille l'individu au long de sa vie quotidienne et qui ne retient dans ses mailles que celles qui lui paraissent les plus signifiantes. À chaque instant, à travers son corps, l'individu interprète son environnement et agit sur lui en fonction des orientations intériorisées par l'éducation ou l'habitude. Entre le monde et la perception, il y a la faculté de connaissance qui rappelle que l'homme n'est pas un organisme biologique, mais une créature du sens.
I limiti del corpo, come quelli dell'universo, dell'uomo, sono i limiti forniti dai sistemi simbolici a cui l'uomo appartiene, di cui è tributario. Il corpo quindi come misura del mondo, una specie di rete che viene gettata sulla folla, sulla schiera di stimoli che assalgono l'individuo durante tutta la sua vita quotidiana e che trattiene nelle sue maglie soltanto quegli stimoli che gli sembrano più significativi. In ogni momento, attraverso il suo corpo, l'individuo interpreta il proprio ambiente e agisce su di lui in funzione degli orientamenti che ha interiorizzato con l'educazione e con l'abitudine. Tra il mondo e la percezione si interpone la facoltà della conoscenza, la quale ricorda che l'uomo non è un organismo biologico, ma una creatura del senso. Vedere, sentire, assaggiare, toccare, annusare il mondo significa in permanenza pensarlo attraverso il prisma di un organo sensoriale.
La vigilance ou l'attention n'est pas toujours de mise. Même si l'individu n'en possède qu'une infime lucidité, il ne cesse, au fil de l'écoulement des jours, de trier parmi la profusion des stimulations qui le traversent. Face au monde, l'homme n'est jamais un œil, une oreille, une main, une bouche ou un nez, mais un regard, une écoute, un toucher, une gustation ou une olfaction. C'est-à-dire, en notre terme, une activité de déchiffrement. L'environnement n'est que le prétexte de ce que l'homme en tire. À tout instant, l'individu institue le monde sensoriel où il baigne en un monde de sens, de signification. La perception n'est pas l'empreinte d'un objet sur un organe sensoriel passif, mais une activité de connaissance diluée dans l'évidence ou le fruit d'une réflexion.
La vigilanza, l'attenzione, non è sempre presente, ma anche se l'individuo possiede soltanto una lucidità minima, non cessa mai, lungo tutto lo scorrere dei suoi giorni, di vagliare la profusione di stimoli che lo attraversano. Di fronte al mondo, l'uomo non è mai un occhio, un orecchio, una mano, una bocca o un naso. è uno sguardo, è un ascolto, un toccare, un gustare, un annusare, cioè un'attività di deciframento del reale. L'ambiente allora è soltanto il pretesto di ciò che l'uomo ne cava, ne tira fuori. In ogni momento l'individuo istituisce il mondo sensoriale nel quale sta a bagno, per così dire, e ne fa un mondo di senso, di significato. La percezione non è impronta di un oggetto su un organo sensoriale passivo, bensì attività di conoscenza, diluita nell'evidenza o frutto di riflessione.
Les sens ne sont pas des fenêtres sur le monde, des miroirs offerts à l'enregistrement des choses, en toute indifférence aux cultures ou aux sensibilités. Ce sont des filtres qui retiennent dans leur tamis ce que l'individu a appris à y mettre ou ce qu'il cherche justement à identifier en mobilisant ses ressources. Les choses n'existent pas en soi, elles sont toujours investies d'un regard, d'une valeur qui les rend dignes d'être perçues. La configuration et la limite de déploiement des sens appartiennent au tracé de la symbolique sociale. Nous sommes immergés dans un environnement qui n'est rien d'autre que ce que nous en percevons. Il n'y a donc jamais d'illusion des sens, car le monde n'est pas différent de ce qui est perçu, même si les exigences de l'existence appellent souvent une correction de leur message en fonction du possible. L'homme voit, entend, sent, goûte, touche, éprouve la température ambiante, perçoit la rumeur intérieure du corps, et ce faisant, il fait du monde une mesure de son expérience. Il le rend communicable aux autres, immergé comme lui, au sein du même système de référence sociale et culturelle. La perception est avènement du sens, ne serait-ce d'ailleurs que pour dire son embarras devant un son mystérieux, un goût indéfinissable, etc.
I sensi allora non sono delle finestre sul mondo, degli specchi offerti per registrare le cose in perfetta indifferenza alle culture e alle sensibilità. Al contrario, sono dei filtri che nel loro setaccio trattengono ciò che l'individuo ha imparato a metterci, oppure ciò che in quel momento cerca di identificare mobilitando tutte le sue risorse. Le cose, insomma, non esistono in sé, sono sempre investite da uno sguardo, da un valore che le rende degne d'essere percepite. La configurazione e il limite di spiegamento dei nostri sensi appartengono al tracciato della simbolica sociale. Siamo, cioè, immersi dentro un ambiente che altro non è che ciò che noi percepiamo. Dunque non v'è mai illusione dei, non c'è mai una illusione dei sensi, perché il mondo non è diverso da ciò che viene percepito con i sensi, anche se le esigenze della nostra esistenza spesso ci richiamano a una correzione dei loro messaggi in funzione del possibile. L'uomo vede, sente, cioè ode, sente, assapora, tocca, prova la temperatura ambiente, percorre il rumore interiore del suo corpo e ciò facendo fa del mondo una misura della propria esperienza, lo rende così comunicabile agli altri che come lui sono immersi dentro lo stesso sistema di riferimenti sociali e culturali. La percezione quindi è avvento del senso, anche soltanto per dire il nostro imbarazzo davanti a un suono misterioso o a un sapore indefinibile.
Nos sociétés occidentales valorisent de longue date l'ouïe et la vue, mais en leur donnant une valeur parfois différente et en conférant peu à peu à la vue une supériorité qui éclate dans le monde contemporain. Un vocabulaire visuel ordonne les modalités de la pensée dans diverses langues européennes. Voir, c'est croire. Comme le rappellent des formules courantes, il faut le voir pour le croire, je le croirai quand je l'aurai vu, etc. Rappelez-vous dans le livre de Job, dans la Bible, « Ah, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil a vu », dit Job. « Je vois » est synonyme de « je comprends ». Avoir vu de ses propres yeux est un argument sans appel. Ce qui saute aux yeux est évident, et ne se discute pas. Dans la vie courante, pour être perçue comme vraie, une chose doit d'abord être accessible à la vue. Et voir vient du latin videre, issu de l'indo-européen veda, je sais. D'où dérivent des termes comme évidence, l'évidence, c'est ce qui est visible, providence, c'est prévoir selon les inclinations de Dieu, la théoria est la contemplation, c'est-à-dire une raison détachée du sensible, même si elle y puise son premier élan, spéculer vient de specularim, qui veut dire voir, etc. Une série de métaphores visuelles qualifie la pensée à travers notamment le recours à la notion de clarté, de lumière. En d'autres termes, c'est clair ce que tu me dis, c'est lumineux, etc. On parle de perspective, de point de vue, de vision des choses, de vue de l'esprit, d'intuition, de réflexion, de contemplation, de représentation. Autant de métaphores visuelles. Autant de métaphores donc, qui renvoient à la lumière et qui sont des métaphores visuelles. L'ignorance, à l'inverse, sollicite des métaphores traduisant la disparition de la vue. C'est obscur, c'est flou, quel brouillard dans ce que cette personne me dit, c'est la nuit, c'est le brumeux, etc.
Le nostre società, le società occidentali, da sempre o comunque da lungo tempo, valorizzano soprattutto l'udito e la vista, ma sempre dando loro un valore diverso. E conferendo gradualmente nel corso dei secoli alla vista una superiorità che nel nostro mondo contemporaneo si è fatta pressoché assoluta, incontrastata. C'è un vero e proprio vocabolario visuale che ordina le modalità del pensiero e questo si ritrova comunemente in diverse lingue europee. Vedere per credere, formula corrente, bisogna averlo visto per poterci credere, ci crederò quando lo avrò visto. La Bibbia, libro di Giobbe, ah, il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma adesso il mio occhio ha visto, dice Giobbe. Vedo, non è forse un sinonimo di capisco? Aver visto con i propri occhi è un argomento senza appello. Salta agli occhi, è evidente, quindi non si discute. Insomma, nella vita corrente di tutti i giorni, per essere percepita come vera una cosa deve essere, come, soprattutto e prima di tutto, accessibile alla vista. Alla vista. Vedere, il nostro vedere, il francese voir, hanno in comune l'origine latina, video, dall'indoeuropeo veda, e veda vuol dire so. E da qui derivano tutti i termini come evidenza, ciò che è visibile, provvidenza, la previsione che fa Dio secondo le sue inclinazioni. Teoria, greco, è contemplazione, quindi la ragione staccata dal sensibile, anche se dal sensibile trae il suo primo slancio. Speculare, speculari, vedere. Insomma, abbiamo un'intera serie di metafore visive che qualificano il pensiero, soprattutto attraverso il ricorso al concetto di chiarezza. È chiaro come il sole, è di una chiarezza solare, concetto di luce, di luminosità, per prospettiva, punto di vista, visione delle cose, intuizione, riflessione, contemplazione, rappresentazione, mentre l'ignoranza sollecita, mette in moto tutte quelle metafore che esprimono, per così dire, la scomparsa della vista, brancolo nel buio, buio come la pece, oscurità, cecità, notte, vaghezza, nebbia, bruma.
L'usage courant du terme vision du monde pour désigner un système de représentation, encore une métaphore visuelle, ou un système symbolique propre à une société, traduit l'hégémonie de la vue dans nos sociétés occidentales, sa valorisation qui fait qu'il n'y a de monde que d'être vu. La vue exerce un ascendant sur les autres sens dans nos sociétés, souvent définie d'ailleurs aujourd'hui comme société du spectacle, société de l'image, société du look, etc., etc. mais d'autres sociétés, plutôt que de vision du monde, parleraient de gustation du monde, de tactilité du monde, d'audition du monde ou d'olfaction du monde, pour rendre compte de leur manière de penser ou de sentir leur relation aux autres et à l'environnement. Je prends simplement quelques exemples dans d'autres cultures. Les Dzolil, par exemple, une population indienne d'Amérique du Sud, organisent leur univers à travers des indices thermiques. C'est le chaud ou le froid qui va leur permettre donc d'interpréter le monde qui les entoure. Pour les Kaluli de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui vivent dans une épaisse forêt tropicale, la clé de leur société tient à une cosmologie acoustique. Il s'agit d'entendre, et une femme émet des sons, un homme émet des sons, les animaux émettent des sons, et le monde entier, finalement. Ça fait penser d'ailleurs à des récits d'Italo Calvino, à partir du principe que tout est son, ou tout est goût, ou tout est chaleur, et, enfin tout est température. Donc voilà une société qui décrit le monde en termes acoustiques. D'autres sociétés, par exemple une population des Andes, entendent également le monde dans un univers sonore. Pour les Ongi des îles Adaman, dans l'océan Indien, la texture et les mouvements du monde se trament dans un symbolisme olfactif. C'est-à-dire là, on sent les animaux, on sent l'homme, la femme, les arbres, les paysages, etc. Voilà, donc vous voyez, la vision du monde est vraiment un terme très occidental.
L'uso corrente del termine visione del mondo per designare il nostro sistema di rappresentazione, e quando parliamo di rappresentazione siamo ancora dentro una metafora totalmente visiva, oppure un sistema simbolico che proprio a ogni società traduce l'egemonia della vista delle nostre società occidentali. Una tale valore viene attribuito alla vista che nel nostro mondo che possiamo persino dire non c'è altro mondo che quello che vediamo. La vista esercita cioè un ascendente, una primazia si potrebbe dire, sugli altri sensi nelle nostre società, che spesso definiamo appunto come società dello spettacolo, dell'immagine o del look, ancora tutte metafore della vista. Ci sono però altre società che piuttosto che di visione del mondo parlerebbero di gusto, o di tatto, o di udito, o di olfatto del mondo, per spiegare il proprio modo di pensare o di sentire il rapporto fra se stessi e gli altri, e fra se stessi e l'ambiente. Qualche esempio ripreso da popolazioni di parti del mondo molto diverse. Gli Dzolil, che sono una popolazione india dell'America del Sud, organizzano il proprio universo attraverso indizi termici, sulla base cioè della temperatura, delle variazioni simboliche del caldo e del freddo che introducono questi indigeni a una conoscenza globale del proprio ambiente. Altra popolazione, i Kaluli della Papuasia, Nuova Guinea, che abitano dentro una densa, una fitta foresta tropicale, beh, per loro la chiave della società è una cosmologia di tipo acustico, e dunque riconoscere l'uomo, la donna, gli animali sulla base e a partire dai rumori che emettono. I suoni emessi da una donna non sono quelli emessi da un uomo, eccetera. Vi furono, e qui mi sembra di essere in una fiaba di Italo Calvino, tutto suono, tutto odore, tutto sapore. Antichi abitanti delle Ande, anch'essi intendono e concepiscono il proprio universo in termini sonori, mentre invece per gli Onghi delle isole andamane, siamo nell'oceano indiano questa volta, la consistenza, i movimenti del mondo, compresi anche gli esseri umani che lo compongono, si ritrovano dentro una trama simbolica olfattiva.
Bien entendu, ces conceptions culturelles que je viens d'évoquer rapidement sont des cosmogonies extrêmement complexes, hein, qu'il est dérisoire de résumer, car elles intègrent par ailleurs bien d'autres modalités sensorielles. Je n'ai pas dit évidemment que les Indiens ne voyaient pas, n'entendaient pas, ne goûtaient pas, etc. Simplement, ils ont une autre manière d'ordonner le monde qui les entoure. Peut-être vous pouvez...
Je n'ai pas marqué. È chiaro che può sembrare persino ridicolo voler riassumere appunto questi universi diversi che ruotano attorno ai sensi diversi così brevemente. Di fatto, facendo gli esempi che vi ho appena portato, non ho detto che quegli indigeni, per esempio, non vedano. È chiaro che si tratta appunto di un primato, di un valore relativo, di un senso sopra gli altri. Non tutte le volte è la vista che aiuta queste popolazioni a ordinare il proprio universo.
Mais ces exemples, en tous les cas, ébranlent évidemment nos routines sensorielles. Elles dépaysent absolument toutes nos représentations et nos usages à travers une radicale altérité qui force à une traduction et suscite une inévitable forme de traduction, sinon évidemment de trahison, comme toute forme de traduction. Mais l'anthropologie, pour le meilleur d'elle-même, est vouée toujours à être une entreprise de traduction des cultures. Au-delà des représentations singulières que chaque société imprime sur les sens et qui ne les rend pas toujours superposables, la question des cinq sens se pose également. C'est Aristote qui, dans la tradition occidentale, a posé une fois pour toutes l'idée qu'il n'y avait que cinq sens. Aristote écrit, je ne sais plus dans quel livre, pardonnez-moi, « Il n'existe pas d'autre sens que les cinq déjà étudiés. » C'est-à-dire un coup de force, il n'y aura que cinq sens. Alors que, bien entendu, on parle souvent de sixième sens, par exemple, pour évoquer la voyance, la clairaudience, ou d'autres sens qu'il est difficile de nommer. Je crois que nos sociétés occidentales sont prisonnières aussi d'une vision très restrictive de l'univers sensoriel. Ah oui,
d'accord. E queste concezioni sensoriali diverse del mondo, dunque, scuotono alle fondamenta la nostra società occidentale, ci spaesano, ci rendono spaesati perché ci disorientano nelle nostre rappresentazioni e nelle nostre usanze attraverso un'alterità che è radicale e che quindi costringe a una traduzione. E come ogni traduzione, forse anche la presente, questa suscita una inevitabile riduzione, forse addirittura un tradimento. L'antropologia però, o il meglio dell'antropologia, è destinata quindi a essere una impresa di traduzione delle culture, al di là delle rappresentazioni singolari che ciascuna società imprime sui sensi e che non sempre li rende sovrapponibili, si pone poi la questione dei cinque sensi. Diceva Aristotele, un autore così importante per il pensiero occidentale, decisivo, in uno dei suoi libri, non esistono altri sensi che i cinque sensi che abbiamo già studiato. Lo dichiara apertamente, una volta per tutte, in questo libro, e vale per tutta la tradizione occidentale. Eppure, non si parla forse spesso di sesto senso? Non si parla di chiaroveggenza, di lungimiranza o... Lui ha fatto un neologismo meraviglioso che noi non abbiamo, adottiamolo subito, chiaro udienza, la capacità di sentire oltre l'udibile. E allora la società occidentale, così attaccata al senso della vista, non si è forse resa prigioniera da sola della vista, del senso della vista, della visione?
Une anecdote à ce propos pour montrer aussi la difficulté du travail de l'anthropologie. J'ai commencé à réfléchir sur l'anthropologie des sens il y a une quinzaine d'années, et dans un chapitre notamment de l'un de mes livres, qui va d'ailleurs être traduit bientôt aussi en Italie chez Giuffre à Milan, Anthropologie du corps et modernité, j'avais posé donc l'esquisse d'une anthropologie des sens, avec l'idée... Dans les années qui allaient suivre, de développer avec passion l'idée, surtout cette idée qui me tenait à cœur, qu'il y a plus que cinq sens. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais lu l'interview d'un écrivain péruvien qui s'appelle Manuel Scorza. Manuel Scorza qui a beaucoup vécu avec les Indiens, et Scorza disait « Les Indiens vivent avec beaucoup plus de sens que nous autres occidentaux, mais je ne saurais pas comment vous les traduire, comment vous les définir. »
Je continue. Per darvi un'idea con un aneddoto della difficoltà anche del lavoro dell'antropologo dei sensi, che è il lavoro che io ho intrapreso all'incirca da una quindicina d'anni, ripenso in questo momento a quello che mi ha dato l'ispirazione per un libro che uscirà fra breve in traduzione italiano, Antropologia del corpo e modernità. Quello che mi ha spinto a intraprendere questo studio è la lettura, molti anni fa, come dicevo, di un'intervista con un grande scrittore peruviano, Manuel Scorza, l'autore di Garabombo, se non sbaglio, il quale parlava disinvoltamente del fatto che gli indios latinoamericani conoscono molti più sensi di quelli che egli stesso sarebbe stato in grado di definire. Molto più di cinque, ben inteso.
Et donc, comment rendre compte de ces autres sens dont nous ne disposons pas des mots pour les dire? C'est-à-dire, j'ai vécu parfois au Brésil, par exemple, sur les terreiros d'Umbanda ou de Candomblé, des échanges avec des hommes ou des femmes qui vous disent qu'ils voient autour d'eux des ombres, des personnages, etc., mais vous ne les voyez pas, évidemment. Bon, il y a plein d'expériences comme ça que peuvent vivre des anthropologues. Mais si la langue ne nous permet pas de capter ces formes extrêmement subtiles de perception du monde, alors nous sommes mis en échec. Et cela me fait penser au merveilleux travail qu'avait mené autrefois Margaret Mead dans Mœurs et sexualité en Océanie, par exemple. Quand Margaret Mead voulait dénoncer l'idée qu'il y avait une nature de la femme et une nature de l'homme, la thèse de son livre, c'est de montrer qu'il y a une construction sociale du féminin et du masculin. En permanence, la grande anthropologue Margaret Mead bute sur les mots en disant les hommes ont des comportements plus féminins, les femmes ont des comportements plus masculins, etc. C'est-à-dire, on bute sur le langage, on trébuche en permanence sur le langage, et finalement, pour parler des autres sens, il faudrait vraiment inventer une autre manière de les dire, inventer une autre langue. Et pour ma part, donc, j'ai échoué, j'ai décidé d'arrêter de parler des cinq sens en essayant d'ouvrir au maximum, mais sans répondre à l'interrogation qui était la mienne il y a 15 ans, l'idée d'aller à découvrir en quelque sorte les autres sens sur lesquels fonctionnent d'autres sociétés humaines. Échec.
Dicevo poco prima della difficoltà del lavoro dell'antropologo, dunque la difficoltà è come render conto di questi sensi, quelli oltre il quinto, per i quali non c'è neanche un termine per descriverli, che uno studi le popolazioni del Brasile che si dedicano al candomblé e ascolti uomini e donne descrivere i personaggi che dicono d'aver visto con un senso che non si sa che cosa sia, che uno si dedichi a studiare, per esempio, la grandissima antropologa Margaret Mead ha cercato di lavorare proprio sul linguaggio per dimostrare che, o per smentire la tesi secondo la quale c'era una natura dell'uomo, una natura femminile, fissa, immutabile, e una della donna altrettanto fissa, immutabile, e quindi ha cercato di mostrare come nel linguaggio si inciampi sempre perché gli uomini possono avere dei comportamenti più femminili a volte e inversamente le donne più maschili. Allora io, di fronte alla difficoltà di parlare di sensi per i quali occorrerebbe prima di tutto un linguaggio diverso, la possibilità di inventare delle parole per dirli, dichiaro il mio scacco, la mia sconfitta. 15 anni fa avevo cercato di immaginare un'antropologia che non si limitasse ai cinque sensi, ma aprisse al massimo. Devo dichiarare la mia sconfitta, non siamo nemmeno in grado di dirli questi altri sensi, di dirli con parole.
Peut-être le roman, la poésie peuvent nous aider à accéder à ces autres formes de rapport avec le monde, mais si nous restons dans un langage anthropologique, dans un langage des sciences sociales, il est évident que toute la traduction vient d'ailleurs, c'est une tradition grecque, une tradition classique, etc. Et là, nous sommes dans un carcan un peu.
Forse ci aiutano in questo compito il romanzo, la poesia, il compito di accedere cioè a queste forme diverse di sensibilità, ma il linguaggio dell'antropologia è sostanzialmente un linguaggio di tutte le scienze sociali, è sostanzialmente un linguaggio che ha la sua matrice nella tradizione classica, nella grecità, e quindi è un linguaggio che ci incatena a questo modo di definire i sensi.
Je vais conclure sur à la fois l'universalité et la relativité de notre rapport au monde. En un mot, les hommes disposent du même appareil sensoriel, les hommes de l'ensemble de la planète, et depuis l'origine de l'homme d'ailleurs, en un mot, les hommes disposent du même appareil sensoriel, des mêmes organes, de la même physiologie, mais ils ne voient pas les mêmes choses, ni ne les entendent, les goûtent ou les touchent. Car ce qui importe, c'est ce que les hommes font de cet appareil biologique, l'interprétation qu'ils opèrent du monde qui les entoure. De la même façon d'ailleurs, si tous les hommes disposent du même appareil phonatoire, ils ne parlent absolument pas les mêmes langues, ce qui n'empêche d'ailleurs nullement la possibilité de se comprendre.
On en est de nouveau à écrire. Une ultime parole, en conclusion, per porre l'accento sull'universalità e sulla relatività del nostro rapporto con il mondo. Dunque, la parola conclusiva è questa: se gli uomini dispongono dello stesso medesimo apparato fonatorio, cioè degli stessi organi, della stessa fisiologia della fonazione, non sentono, non dicono però per questo le stesse cose, non vedono le medesime cose, né sentono, né gustano, né toccano le stesse cose. Ciò che importa piuttosto è quello che ne fanno del loro apparato fonatorio.
L'interpretation qu'ils opèrent du monde qui les entoure.
Ciò che importa dunque è l'interpretazione che essi danno del mondo attraverso i sensi.
De même, les hommes disposent du même appareil phonatoire, mais ils ne parlent pas les mêmes langues.
La considerazione sull'apparato fonatorio è: disponiamo tutti dello stesso apparato fonatorio, ma non parliamo tutti la stessa lingua o le stesse lingue o nella stessa maniera, il che naturalmente non dice che sia impossibile capirsi, anzi.
Grazie a Marina e grazie alla sua attenzione.
Je vous remercie, je suis désolée, mais vraiment j'ai du mal à vous lire, c'est difficile.